Come vi avevo detto anche domenica scorsa, la liturgia di quest'anno, l'anno liturgico, l'anno C nel quale ci troviamo, ci consente di rimanere ancora nell'ambito largo della festa del Natale attraverso questo Vangelo che ci racconta delle nozze di Cana, perché per un'antica tradizione della Chiesa tutto il Natale è una festa di nozze alla quale sono invitati prima i primi testimoni, i pastori, poi i magi e infine tutti noi a contemplare il mistero dell'amore di Dio per noi. Fino a quello che abbiamo celebrato domenica scorsa, il battesimo, anch'esso festa nuziale, di inizio di una vita nuova nel Signore. Bene, quindi oggi ancora festa, è festa per la sposa, come abbiamo sentito, festa per lo sposo che riceve in dono la visita di Gesù e di sua madre alle sue nozze, ed è festa anche per i figli. Sono contento di vedere anche diversi bambini, bambine, ragazzi, ragazze, perché le parole che ascoltiamo oggi dal Signore ci parlano anche di questa presenza dentro alla festa delle nozze. Bene, per tutto questo ringraziamo il Signore oggi per noi, poi per la nostra piccola comunità parrocchiale. C'è un motivo in più di festa perché verranno oggi pomeriggio in cattedrale candidati nel loro cammino verso il diaconato tre dei nostri babbi con le loro spose. Ecco, allora per tutto questo ringraziamo il Signore e gli chiediamo il suo perdono. Bene, allora anche questa è una domenica così ricca, i testi, direi, dobbiamo fermarci su quello che poi anche ci riguarda più da vicino, come con la comunità parrocchiale. Sullo sfondo, ecco, teniamo, come anche vi dicevo domenica scorsa e oggi, il tema della sponsalità, soprattutto presente nella prima lettura di Isaia e nel Vangelo. Poi certo anche il tema delle genti, i gentili, sono presenti anche quelli nella lettura di Isaia, anche nel Salmo. E quindi appunto abbiamo appena celebrato la visita dei magi, che sono i rappresentanti di tutti i popoli. E poi domenica scorsa abbiamo celebrato il battesimo, sono contento che ci sia ancora Noè, che è venuto a trovarci, parleremo di Noè oggi. E di questo ci ha parlato la seconda lettura, quella che ha letto Enrico, mi ha stupito il diacono che legge la seconda lettura, ma una cosa, sì, secondo me particolarmente pertinente al cammino che stiamo facendo. Perché la seconda lettura? È perché la seconda lettura dice i doni dello Spirito, e il battesimo è proprio questo, cioè il momento in cui il Signore elargisce il suo Spirito a tutti i battezzati, e dice a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito, poi dice anche il fine, per il bene comune. Però fermiamoci un attimo alla parte iniziale, a ciascuno è data. E l'Apostolo ci tiene, ripete più volte la parola differente, diverso, addirittura San Girolamo traduce divisioni, cioè ciascuno il suo dono, il suo carisma, lo chiama San Paolo. lo riceve diverso, addirittura ci sono, dice, divisioni di doni nella comunità. E non dobbiamo turbarci per queste divisioni di doni, perché sono per il bene comune, però diamo importanza proprio all'inizio, a ciascuno è data. Questo dono del battesimo è il fondamento di quel discorso che ogni tanto tiro fuori con voi, che ne ho parlato fin dalla notte di Natale, questa questione della sinodalità su cui il Papa sta insistendo tanto e quindi di seguito anche i Vescovi. E sto facendo un po' di letture in questi giorni su questo tema. Dicevo la notte di Natale, sinodalità vuol dire camminare insieme, ci sono dei compagni di viaggio, ci sono i pastori, ci sono i magi, quindi persone anche lontane, diverse da noi, tutti sono nostri compagni di viaggio. Nel viaggio della vita, questo viaggio che va verso di Lui, lo si sappia o non lo si sappia, che lo si creda o non lo si creda, ma quello che ci dice oggi l'Apostolo è proprio il fondamento di questo, cioè ci dice che sono importantissimi i compagni di viaggio perché a ciascuno di essi è data la manifestazione dello Spirito. Perché non potrei farlo da solo questo viaggio? Perché io ho solo una manifestazione dello Spirito. Però invece Giovanni ce n'è un'altra, Arturo un'altra, e ciascuno di voi, anche Noè, ce n'è un'altra. E sono tutte valide, tutte importanti. Non fa mica un elenco di importanza l'Apostolo, eh? E appunto nei miei studi in questi giorni sulla sinodalità ho scoperto un testo di San Tommaso d'Aquino, quindi andiamo un po' indietro, 1200, tempi di San Francesco, che dice, nella Chiesa bisogna fare molta attenzione quando si decidono le cose insieme, perché parla proprio San Tommaso, sta parlando dell'argomento del sinodo, del concilio, insomma. Quando la Chiesa si riunisce, il Papa, i Vescovi, così, bisogna stare molto attenti perché lo Spirito Santo parla a volte più gli elementi, San Tommaso dice, di più basso rango nella Chiesa. E poi cita i contadini, evidentemente a quei tempi erano il basso rango, certo rispetto a un prelato, un vescovo, un monsignore, si può immaginare che fosse così. Ecco, il principio della sinodalità sta nel fatto che si cammina tutti insieme. Tutti insieme, ciascuno di questo insieme, è importantissimo. Anche quello che può sembrare agli nostri occhi umani di bassissima condizione, perché ciascuno è data la manifestazione dello Spirito. Non dice una, qui possiamo correggere la traduzione, dice la. Cioè ciascuno ha in qualche modo l'esclusiva dello Spirito nella sua persona, e quindi non possiamo assolutamente scartare, perché è lo Spirito Santo che ha dato quel dono solo a Lui, quindi non possiamo mica rinunciare a questa cosa, a questa voce. Ecco, questo è il fondamento della sinodalità, proprio questo testo di San Paolo. Questo mi ha portato nella riflessione in questi giorni, preparandomi oggi con voi, mi ha portato a interpretare in un modo molto particolare, possiamo dire molto originale, il Vangelo di oggi. Quindi vengo subito al Vangelo. E quando dice, questo fu l'inizio dei segni che Gesù compì. Questo è proprio Giovanni che mette questo come il primo miracolo del Signore, l'inizio della sua vita pubblica. Anche se a dir la verità già c'erano stati dei dialoghi con i primi discepoli nel primo capitolo, però Giovanni dice: oh, l'inizio è stato questo, il primo segno, e i discepoli contemplarono la sua gloria in questo. Quindi evidentemente è molto importante Giovanni, e quindi per tutti noi, questo episodio delle nozze di Cana. Allora, normalmente cosa diciamo? Questo fu l'inizio dei segni, e parliamo appunto di quest'acqua trasformata in vino, questo miracolo strabiliante, dell'importanza quindi delle nozze, Gesù che benedice le nozze umane, e poi però il vino vuol dire anche il vino del suo sacrificio, la Pasqua, l'Eucarestia. Quindi si comprende perché nel disegno che Giovanni ha nello scrivere il suo Vangelo, questo sia l'inizio dei segni, proprio un Vangelo con spiccato significato e tensione verso la Pasqua di Gesù, verso la sua gloria. Benissimo, tutto questo sono cose che ci siamo detti tante volte, che sappiamo bene, quindi. Però questa volta sono detto: ma perché questo è l'inizio dei segni e che segno è? Allora, anche alla luce di quello che vi dicevo di San Tommaso, di queste persone di basso rango, come dice lui, mi sono detto: ma Gesù in fondo poi non è che abbia fatto un gran segno. Certo, il miracolo in sé è notevole, no? L'acqua in vino, però lo stesso tipo di miracolo potrebbe anche offrire una riflessione intorno, una valutazione intorno proprio una certa in fondo inutilità. Poteva fare per il bene dell'umanità cose ben più utili, no? Infatti il diavolo è furbissimo, glielo dice: trasforma questi sassi in pane, risolvi il problema della fame nel mondo, metti la pace sulla terra, sciogli tutte le armi. Non fa delle cose così globali e decisive per la vita dell'umanità. Lui lì, in una festa di nozze come tante altre, sostanzialmente su suggerimento piuttosto forte, impetuoso della madre, si cura che questa festa prosegua bene, ecco, che non si rattristi, non si blocchi per un motivo così contingente come può essere il fatto che manca uno degli alimenti, degli ingredienti della festa. Cioè, questa volta mi ha colpito la piccolezza del segno, contrariamente al normale modo di interpretare. Una certa piccolezza e anche ordinarietà. Gesù si presenta nella storia dell'umanità in questo modo molto privato, possiamo dire, poco ambizioso di essere conosciuto all'esterno da tante persone. Per esempio, nella storia dell'umanità, un episodio come quello di oggi, che significato ha? Che peso può avere? Con i problemi che abbiamo oggi? Niente, niente. Ecco, una questione di basso rango. Va bene, adesso vi dico una cosa che riguarda proprio più noi, ed è il fatto che ieri c'è stato un episodio piuttosto brutto, piuttosto difficile per noi. Cioè, è successo che al nostro Vincenzo Balzani, che vedete che non è presente, è successo che lui tra le 2 e le 3 del pomeriggio ha sentito delle grida sotto casa sua. Allora lui è uscito per vedere, c'era una persona, un giovane, poi oggi ho saputo che era uno straniero, che gridava perché dei cani feroci che erano scappati al loro padrone lo stavano letteralmente sbranando. Allora Vincenzo cosa ha fatto? Lui ultra ottantenne è uscito per aiutare questo ragazzo. Però in questo modo è rimasto coinvolto anche lui, quindi Canyon ha cominciato ad azzannare anche lui. Insomma, fatto sta che verso le 5, le 6 del pomeriggio, della sera, telefonato a Giovanni dicendogli: ma sai dove sono? Sono all'ospedale, perché sono al pronto soccorso, al maggiore, mi hanno messo, i cani mi hanno ridotto così. Vabbè, è finita bene la cosa, perché lui è già a casa, tutto ammaccato, fasciato, però fortunatamente nulla particolarmente grave. Più grave invece il ragazzo primo aggredito. E quindi sì, prima Stefano mi diceva, piuttosto è molto colpito psicologicamente della cosa. Vi racconto questa cosa, intanto perché è una persona a noi cara, per noi molto importante, e io ce l'avevo particolarmente in mente in questi giorni, anzi in queste ultime ore, Vincenzo, perché a motivo di Noè. Adesso mi torna in mente Noè, perché in questi giorni noi stiamo ascoltando Noè e tutti i fatti del diluvio universale, i primi capitoli della Genesi, e Noè che prepara l'arca. E dice il Nuovo Testamento una cosa che invece il libro della Genesi non mette in particolare rilievo, cioè dice i sentimenti, i pensieri, le azioni della gente che assisteva alla costruzione dell'arca. Questo la Genesi non dice niente, invece Gesù lo dice. Dice che la generazione di tempi di Noè mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, compravano, vendevano, e non si accorgevano che intanto Noè stava costruendo l'arca. E anche l'Apostolo Pietro, nella sua prima lettera, dice che quando Gesù scende agli inferi, proprio quell'icona lì che vedete, va negli inferi a visitare le anime prigioniere che erano i contemporanei di Noè, che mentre Dio pazientava durante la costruzione dell'arca, assistevano ma non capivano e non avevano colto il messaggio di questa azione così strana di Noè che costruiva l'arca. Vabbè, tutto questo per dirvi che per me quello che da anni Vincenzo sta facendo con noi è proprio questo, la parte di Noè. E noi non vorremmo rischiare di essere i suoi contemporanei che lo guardano un po' stranito e non si rendono conto della catastrofe che è stata premonizzata, profetizzata, e questi rimedi molto semplici che Noè offre alla sua gente. Oltretutto leggevo in un commento antico degli ebrei che Noè ci ha messo 120 anni per costruire l'arca, quindi di tempo ne hanno avuto per capire, eppure non è servito. Allora, siccome in questi giorni sto anche leggendo degli articoli, delle interviste di Vincenzo, che mette in guardia continuamente, adesso critica moltissimo la decisione che il nostro governo locale bolognese ha fatto di allargare la tangenziale, dice: ma come, aumentiamo ancora le emissioni di anidride carbonica in questo modo? Già sono il 40% che ogni giorno passa, sono 180.000 mezzi passano ogni giorno per la nostra tangenziale, e vogliono raddoppiare praticamente la capienza. Quindi lui dice: ma non hanno ancora capito che stiamo andando verso l'autodistruzione. Bene, il nostro Vincenzo Noè ieri mi ha colpito per questo aspetto, per questo piccolissimo segno che ha dato. Lui, più vicino ormai ai 90 che agli 80, ha sentito uno gridare ed è uscito e si è esposto pagando di persona per venirgli incontro. Ecco, questo mi piace che si parli di questo come il primo segno e la manifestazione della gloria. Infatti Gesù lo dice. Dice che c'è quello che lui fa a riferimento con l'offerta della sua vita, con la sua ora. Quindi piccolissimi segni, ma che significano una vita donata. Ecco, capisco che oggi il commento delle scritture è un po' anche confuso, volevo lasciarvi questo, unendo a questo anche questi nostri tre giovani babbi che oggi pomeriggio faranno questa cosa. Anche questo è un piccolissimo segno, sostanzialmente poche parole con le quali il Vescovo benedirà e dirà loro: bene, avete incominciato questo cammino, continuate, mi raccomando, non scoraggiatevi, andate avanti per questo servizio nella Chiesa. Cose piccolissime che credo noi dobbiamo seguire con grande simpatia e soprattutto, come dicevo in un messaggio vocale ai loro amici e amiche, dobbiamo seguire senza sentirci da meno di loro, che loro vanno avanti, chissà, fanno carriera ecclesiastica. Dobbiamo essere tutti molto convinti che il piccolo che ciascuno fa nella sua vita di casa, anche di chiesa, di lavoro, è importantissimo. È proprio questo segno inizialissimo, piccolissimo, col quale uno dà qualcosa di sé e collabora alla festa delle nozze. Giovanni, volevi dire qualcosa? È a posto. Va bene, allora continuiamo.